When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast. Podcast di fantascienza e cronache della galassia. Puntata numero 48.
Nuova puntata di Fantascientificast è una puntata molto particolare perché questa volta alla conduzione non ho, ahimè, il fedifrago socio Paolo Bianchi, ma ho con me un personaggio molto più importante. Abbiamo direttamente dalla Resurrection il Cylon Prof.
Eccoci, però non devi dire più importante, altrimenti poi Paolo si dispiace. Assolutamente sono io che sono emozionato ed onorato di essere sul ponte di comando una volta tanto, invece che alla mia postazione scientifica. Lì appunto sul ponte della Resurrection, dove comando non credo che ce ne fosse, perché insomma
era tutto automatizzato.
Esattamente.
Dai, hai un po' di vero di emozione, vero?
Sì, perché poi insomma avere il timone tra le mani è sempre una cosa appunto emozionante. Mi sembra di sentire i venti dello spazio che soffiano nei miei capelli bianchi
e poi
argentei come la luna, e bianchi non per l'età.
Ma tanto io parto lì, siccome anch'io sono bene o male nelle tue condizioni, io mi consolo dicendo sempre che tanto il grigio è un bellissimo colore perché va su tutto.
Ma questo è vero, questo è assolutamente vero. Ecco. Dunque, siamo finiti a parlare di capelli grigi, di età, invece qui bisogna parlare di fantascienza.
Ma vai. Soprattutto anche, Massimo, io sono contentissimo che sei, diciamo, in questa particolare frangente, ma poi anche i nostri ascoltatori poi capiranno il perché Paolo oggi non c'è.
Okay.
Una cosa, sono contento anche perché, e diciamo, lasciamo tutto sulle righe, questa è una puntata
molto speciale
di Fantascientificast, sì. E qua ci fermiamo perché dopo dobbiamo creare l'hype, come si suol dire,
ci
no?
Vuole la suspense, come dico io, ecco. Perché così ricordo anche un po' di delle caratteristiche fisiche.
Dunque, allora direi che prima di iniziare proprio con la puntata vera e propria, diamo un attimino una sorta di indice della puntata. A parte ovviamente l'imperdibile angolo del Cylon Prof, abbiamo con questa puntata, abbiamo con noi prima di tutto il nostro uomo dal Giappone, Marco Casolino, che ci parlerà. Pim, 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 che ci parlerà praticamente di un bellissimo, diciamo, della genesi di un bellissimo cartone animato, di un anime che è Galaxy Express.
Quando si parla di Giappone non possono mancare gli anime.
Poi avremo un team up di Giacomo Lucarini più Paolo Bianchi, che ci parleranno di una importantissima uscita
cinematografica, calda,
direi, perché ovviamente noi adesso stiamo registrando in un particolare frangente, però non si dice mai la tempistica di quando si registra il podcast, perché essendo atemporale, per cui questa cosa, comunque di un'importante uscita cinematografica, per cui direi
noi non dobbiamo lasciare tracce nella linea temporale, perché se un giorno qualcuno decidesse di tornare indietro nel tempo e cancellare questa puntata di Fantascientificast, non saprebbe quando è stata registrata. Fantastico.
Esatto, però noi, avendo te come silone, scarichiamo tutto il backup e ripristiniamo da un'altra parte.
Questo di sicuro.
Ecco. Dunque, che dire, Massimo? Direi che bando alle ciance, direi iniziamo subito con la tua rubrica, per
My
cui
God is full of stars. Star.
Thank you. Dunque Massimo,
eccoci.
Visto che sei sul ponte di comando di questa
avventura, di questa puntata specialissima,
di che cosa ci parli?
Eh beh, io questa cosa però l'avevo anticipata, quindi non c'è suspense in questo caso, perché avevo detto in una delle ultime puntate a cui ho partecipato che sempre venerando meravigliosamente i miracoli della fantascienza degli anni d'oro, e però insomma era arrivato anche un po' il momento di guardarci intorno rispetto alle produzioni più recenti, e diciamo il percorso, come dire, classico per fare questo è ovviamente dare un'occhiata ai premi Hugo, no? Perché diciamo il Hugo con varia con alterne vicende, ma comunque secondo me nel corso degli anni sono rimasti un punto di riferimento, e ci sono altissime probabilità che un romanzo che ha vinto lo Hugo sia un bel romanzo. Non dico che c'è la certezza al 100%, però buone probabilità ci sono. E mi sono guardato un po' i premi Hugo degli ultimi 4-5 anni, sai, si va un po' a ritroso a partire dall'anno corrente, e ho trovato effettivamente, poi ne parlerò magari anche di qualcun altro dei vincitori in altre puntate, ma in questo caso ho trovato una cosa che mi ha emozionato, che mi è piaciuta molto, che è la serie diciamo degli Old Man War di John Scalzi. In realtà qui bisogna fare una piccolissima premessa: Scalzi ha vinto lo Hugo nel 2012 con un romanzo che è fuori da questa serie, diciamo, da questa,
cioè è slegato,
è un romanzo completamente indipendente, si intitola Red Shirts, magliette rosse. Si può già capire, ovviamente tutti quelli che stanno nel mondo della fantascienza hanno immediatamente collegato le magliette rosse con le famose magliette rosse di Star Trek, e devo dire questo romanzo vincitore del premio Hugo, che però diciamo anche dal modo in cui l'ho introdotto i nostri ascoltatori avranno già capito mi piace un po' di meno degli altri di cui sto per parlare, comunque un'opera molto interessante, che potremmo addirittura parlare di una sorta di metaletteratura. Non svelo niente di particolare se nel dire che appunto il tema del romanzo è comunque legato a questo concetto delle magliette rosse, e è legato anche all'idea dei serial televisivi fantascientifici, e viene sviluppato con grandissima originalità. È un romanzo un po' corto per i miei gusti, composto in maniera strana, perché è fatto di una parte principale, infatti proprio il titolo del romanzo dice che è una storia, diciamo è un romanzo in una storia e tre code. Quindi ci sono tre code della storia, che sono poi in realtà dei brevi racconti fatti dal punto di vista individuale di alcuni dei personaggi, che fanno un pupurrì molto simpatico, molto interessante, un po' faticoso devo dire, no? Cioè c'ha questa struttura così complessa che ha scelto Scalzi, in qualche misura diciamo rende un po' faticosa la lettura del romanzo, cosa che invece con i romanzi della serie Old Man's War, che sono stati, diciamo, questo Old Man's War letteralmente vuol dire quindi la guerra dell'uomo anziano sostanzialmente, no? Non so perché è stato tradotto in italiano con morire per vivere, che onestamente diciamo sì, poi uno quando legge il romanzo capisce un po' anche perché il traduttore ha fatto questa scelta, però certe volte io non capisco i traduttori italiani su questi passaggi, no? Cioè veramente voglio dire, ma perché se uno lo traduce la guerra del vecchio, cioè, che c'è di male?
Sì.
Se nell'intenzione dell'autore originale c'era questo, perché tu lo devi stravolgere? Non è che morire per vivere poi ti dà questa grandissima alternativa evocativa, ma mi pare un po' strano. Vabbè, torniamo rapidamente prima di passare a diciamo la trama di Red Shirts. Non la racconto perché è sofisticato il romanzo, abbiamo detto delle tematiche, e ogni buon appassionato di fantascienza, che sia peraltro legato a Star Trek o simile, deve leggere questo premio Hugo, perché anche se è faticoso come dicevo, comunque è un'esperienza interessantissima, molto sofisticata devo dire, è una cosa per palati fini. Per essere apprezzata fino in fondo, è scritta a tanti livelli, è veramente un'opera interessante. La cosa che mi piace molto, tra l'altro, di questo autore che ho scoperto è che potremmo dire che è un autore nativo digitale, cioè che in effetti è una di quelle persone che è riuscita ad entrare nel mondo dell'editoria e della scrittura di romanzi a partire da un blog, a partire da un'esperienza vissuta completamente sulla rete, un po' come la nostra Carla, no? Che in qualche misura, diciamo, si è avventurata anche lei su questo territorio innovativo di autoproduzione del romanzo in una versione un po' a romanzi d'appendice, no? Pubblicando un pezzettino alla volta, no? Come succedeva appunto una volta nelle appendici delle riviste, che uno faceva le varie puntate. Qui, diciamo, cambiate un po' gli scenari, abbiamo questa nuova generazione che comincia ad attrarre verso di sé l'attenzione dei lettori e poi del mondo dell'editoria attraverso appunto il fatto di pubblicare a puntate su un blog, diciamo, appunto delle produzioni narrative. E Scalzi è uno di quelli che, partendo da questo, è riuscito a costruire appunto una fama internazionale, a diventare un grande scrittore, un riferimento della fantascienza internazionale. Quindi anche questo è un, come dire, un aspetto interessante. Il romanzo di cui ho parlato già, ho nominato già più volte senza dare soddisfazione, questo Old Man's War, è stato più volte riferito come un romanzo di ispirazione a Starship Trooper di Heinlein, grande capolavoro di fantascienza militare, no? Che, di cui peraltro abbiamo parlato in una delle puntate di Fantascientificast. Abbiamo fatto addirittura un team up, perché viene considerato ed è a tutti gli effetti un pilastro della fantascienza. Old Man War prende questa idea della fantascienza militare proprio alla Starship Trooper, quindi con uno scenario complessivo nel quale l'umanità si è avventurata nell'immensità degli spazi cosmici e ci ha trovato, almeno così sembra all'impatto della prima lettura, ci ha trovato una, diciamo, costellazione di razze ostili, per cui di fatto è in guerra con queste razze ostili. A partire da questa cosa viene sviluppata una dinamica sociale molto particolare, che è fondata sull'idea che quindi la popolazione terrestre emigra verso lo spazio solo quando è diventata molto anziana. Ecco l'Old Man War, la guerra per i vecchi. Perché? Perché sono state sviluppate delle tecnologie innovative di, diciamo, il protagonista del romanzo immagina di ringiovanimento. Quindi sostanzialmente la cosa che si dice è: quando hai superato i 75 anni, il tuo destino ormai è quello di invecchiare e decadere, fai la scelta di venire ad essere ringiovanito e in cambio però diventi un militare, quindi vai a combattere, quindi paghi contraltare di questo ringiovanimento con il fatto che tu, se riesci a sopravvivere in questo ambiente ostile, di fatto poi avrai come premio questo fatto che la tua vita si è allungata in maniera considerevole. In effetti, ben al di là del ringiovanimento, c'è questo disvelarsi di quello che effettivamente accade e che è una vera e propria trasformazione. Age Scalzi costruisce in maniera magistrale, diciamo, l'evoluzione psicologica del personaggio inizialmente e addirittura man mano che si sviluppa la storia anche l'evoluzione e l'ambientazione, no? Ci sono un po' di colpi di scena, forse in parte anche un pochino prevedibili, che comunque ribaltano e rendono un po' meno ovvio questo posizionamento della razza umana all'interno dello scenario galattico. Il primo romanzo, Old Man War, fu candidato all'Oscar, al Hugo, parlando di cinema. Effettivamente questa, tra l'altro, è una storia che secondo me potrebbe essere opzionata, se non lo è stata ancora.
È già opzionata,
perché si presta veramente molto bene. E addirittura, secondo me, sai, potrebbe essere la base per un film alla Avatar. Si presta molto bene per una, diciamo, resa tridimensionale che potrebbe veramente dare l'emozione che dà la lettura del romanzo.
Anche se il progetto è fermo dal 2011.
Ah, Benissimo, vabbè, dai, il fatto che si firmi per qualche anno sappiamo che non significa che venga totalmente abbandonato il mondo del cinema e i suoi misteri. Comunque i nostri ascoltatori mica aspetterebbero il film, ecco, mi voglio augurare che sulla base di questa presentazione gli venga voglia di leggere i romanzi. Sono peraltro stati tradotti in italiano, credo tutti, quella serie della serie di Holman War. Io come sempre ne consiglio la lettura assolutamente in lingua originale, e quindi diciamo è possibile accostarci e avvicinarsi a questa serie molto facilmente. Dico solo una battuta finale sullo sviluppo: Old Man's War ha avuto credo 4 o 5 seguiti, 4 di sicuro e uno in corso di scrittura. Io li ho letti tutti e 4 e devo dire che mi è piaciuto davvero tanto, perché superata questa anche questo il primo romanzo è molto divertente, al contrario di quello che dicevo di Red Shirts, si legge molto facilmente, ricorda l'atmosfera, il sapore, effettivamente sembra a qualche volta addirittura un omaggio proprio a Starship Trooper, però mano a mano cresce un'originalità del racconto che quando il primo romanzo termina si svela, e devo dire la bravura di Scalzi è che nei successivi romanzi che hanno titoli diversi ma che vengono comunque poi referenziati in giro quando uno li cerca, proprio come Old Man's War 2, Old Man's War 3, anche se in realtà il secondo si chiama The Ghost Brigades, le brigate fantasma e così via, e devo dire che nei successivi romanzi questa originalità della storia, dell'idea, dell'ambientazione viene fuori sempre di più, e quindi diventa sempre più bello leggere, no, le avventure diciamo dei protagonisti, che poi sono anche diversi, in questa evoluzione nel corso degli anni della storia, diciamo che invece di diventare, come dire, a rischio di diventare ripetitiva, invece diventa sempre più originale, sempre più divertente, sempre più interessante.
Ma per cui, Massimo, abbiamo tratto da quello che descrivi un autore che è poliedrico, perché passa tranquillamente da una space opera veramente stile, sì, cioè, stile Starship Trooper, come anche a una, cioè, da quanto ho capito
è un autore di grande talento, secondo me, ovviamente ne parlo da dilettante, non ho nessuna pretesa di fare il critico professionista, no, lo dico sulla base della mia esperienza di appassionato e dalla mia esperienza di lettore ormai ai miei 45 annale di fantascienza. E secondo me è uno scrittore di grandissimo talento proprio per quello che dici tu, cioè è capace sia di rendere in maniera molto efficace e quindi anche dinamica l'aspetto militare, quindi con l'azione, con le battaglie, con le scene d'azione tipiche di queste avventure, e nello stesso tempo di avviare dei livelli introspettivi o comunque di approfondimento della storia e delle relazioni che si ritrovano lungo il percorso della lettura e che si scoprono con grande piacevolezza. Da questo punto di vista capisco perché Red Shirts ha vinto lo Hugo, perché è un po' veramente da questo punto di vista un punto massimo della produzione di Scalzi, perché effettivamente è proprio un romanzo che è scritto fin dall'inizio molti livelli, c'ha un livello multiplo di trama, cioè la trama parte in un certo modo, allora te sembra da secondo me, poi voglio dire da appassionato di fantascienza che conosce tutto il background, ti sembra che vada in una certa direzione e quindi dici ah vabbè che cosa scontata, poi scopri che non è esattamente quello che pensavi tu e dici ah vediamo questo dove vuole arrivare, e poi scopri che in effetti era riuscito a riproporre l'idea che ti era venuta in mente all'inizio, ma lo fa in una maniera totalmente innovativa. E beh, secondo me questo è un grande scrittore, dai.
Secondo te si può fare un parallelo fra Red Shirts e Player One? Cioè, a naso così sentendo mi danno l'idea di due opere dedicate, multilivelli, e dedicate, come dire, visceralmente ad appassionati.
Ecco, da questo punto, allora, devo dire, sai che Player One mi è piaciuto tantissimo. Quindi da questo punto di vista, da quello che mettevi in luce tu, sì, hai ragione, sono accomunati dal fatto che si vede che c'è una grandissima passione per un certo tipo di mondo. Quello di Scalzi è proprio la fantascienza in senso stretto, quello di Player One è un mondo legato con l'evoluzione,
diciamo,
della tecnologia, con i fantastici anni 80 dei computer, diciamo così, però come dicevi tu si sente il gusto di questa grande passione. Per il resto come scrittura no, perché come scrittura quella di Scalzi è più sofisticata, può anche piacere di meno, secondo me, anche se io poi devo dire, leggendo gli altri romanzi invece l'ho apprezzato tantissimo. Adesso non ricordo il nome dell'autore di Player One, che
Ernest Cline.
Ernest Cline, che non ho, non ho a mente se ha scritto altro, se ha proseguito, se aveva, adesso mi sfugge un attimo la sua biografia e bibliografia. Facendo riferimento solo a Player One, devo dire la scrittura di Player One è molto piacevole, ma non arriva al livello di sofisticazione e di bravura,
no, direi,
di Scalzi.
Per, ovviamente ho consultato nel frattempo, direi che diciamo che Player One è il suo primo e attualmente unico romanzo. Si è mosso molto nel mondo invece tipo sceneggiature, cosa, però anche tutte, come dire, proposte sceneggiature ma morte lì.
Ecco,
comunque come Player One è la sua opera prima e attualmente unica, ecco.
No, come ti dicevo, diciamo, da un punto di vista letterario in senso stretto non mi pare che ci siano grandi similitudini, mentre riconosco hai veramente trovato il nesso giusto, sono effettivamente due esempi di omaggio da parte di grandi appassionati.
Bene, caspita, no, mi hai messo il libro nell'orecchio.
L'obiettivo, come sai, del Oh My God, This Fool Star è sempre quello di far venire la voglia di un viaggio nell'infinito e quindi della lettura di un libro piuttosto che della scoperta di una nuova serie, no? Quindi mi fa sempre piacere, ma sono il primo, diciamo, a esserne contento, perché appunto mi sono ritrovato poi sempre grazie appunto proprio a Fantascientificast, no? A questa continua ripresa che noi poi facciamo della fantascienza da tutti i punti di vista, mi sono ritrovato a pensare, dico, ma stai invecchiando e che fai, leggi solo la fantascienza degli anni d'oro oppure solo i romanzi che ti ricordi, che avevi letto, che ti hanno appassionato? Vediamo che c'è adesso un po' di in giro, no? Superiamo questo senso un po' di stasi che forse effettivamente ha caratterizzato questi anni, cioè, no, l'abbiamo già detto credo in qualche altra puntata, che c'è un grande fermento della fantascienza cinematografica, vedo una ripresa forte della fantascienza a fumetti, perché poi c'è stato questo forte anche legame, no? Il grande successo della Marvel è evidentemente un fenomeno particolare, che dal fumetto è andato al cinema e dal cinema torna al fumetto, e la fantascienza scritta, il romanzo di fantascienza in qualche misura invece è subito un po' qualche colpo, no? È un po' rallentato, però devo dire che invece ho scoperto, rileggendo il Hugo di questi ultimi anni e cominciando da lì con una tecnica social network, no? Vediamo questi che hanno scritto, chi erano quegli amici, sto scoprendo che in effetti invece c'è tanta buona fantascienza letteraria contemporanea, e quindi magari sarà il caso nelle prossime puntate di questa nostra bellissima trasmissione, sarà il caso di esplorare un po' di qua e un po' di là, di fare un po' da viaggiatori temporali alla Dottor Who.
Esatto, ma tra l'altro poi Massimo, guarda, permettimi la divagazione, visto che hai toccato in effetti quella dei fumetti, tra l'altro poi combinazione ne parlavamo anche nel fuori onda, no? Sul fatto di quella serie fumetti di Galaxy Quest, no? Tra l'altro mi pare che settimana scorsa addirittura hanno annunciato che praticamente quel prequel a fumetti che avevano fatto su Pacific Rim si trasformerà invece in una serie, anche quella lì sempre a fumetti.
E vai.
In effetti, E tra l'altro poi fumetti, che poi chiamarli fumetti in effetti sono sempre più simili alle graphic novel, in effetti, perché
anche lì, anche nel fumetto c'è stata veramente un'evoluzione fantastica. Ci sono tanti, lì, poi sì, una volta magari ne parleremo. Io leggo tanti fumetti di fantascienza, c'è una grossa produzione anglosassone, in lingua anglosassone, ahimè, questo purtroppo è, come dire, un po' una caratteristica fondante di questo genere, ma comunque c'è una grande produzione di fumetti di fantascienza, come dicevi tu, di grande qualità, paragonabili a tutto titolo a dei romanzi di graphic novel, e quindi magari qualche volta faremo un'esplorazione tematica anche di questo.
Ok, va bene Massimo, intanto grazie ancora delle chicche che ci regali,
alla prossima.
Fantascientificast, abbiamo nuovamente un ospite graditissimo dal Giappone con un bel carico di jet lag sulle spalle, Marco Casolino. Ciao Marco.
Ciao Paolo, ciao Marco. Sì, appena tornato, era atterrato stamattina.
Sì, col Galaxy Express sei atterrato?
No, vabbè, con Alitalia, che però, poveracci, si viaggia bene, molto meglio di quello che uno potrebbe pensare. Però certo, il Galaxy Express sarebbe tutta un'altra cosa, ma insomma...
E proprio di quello andiamo a parlare, perché dal Giappone, insomma, qualche notizia in merito a questa serie storica ce la porti.
Sì, diciamo che è un intervento di retrospettiva, nel senso che la proposta che io avevo fatto era di chiacchierare un po' del Galaxy Express in tutte le sue incarnazioni.
Infatti che è una serie di curiosità che la gente non conosce, scusa, ho detto novità in maniera forse non consona, chiaro, una retrospettiva.
Sì, perché diciamo la Galaxy Express nasce innanzitutto come novella di Kenji Miyazawa, che la novella si chiama Una notte sul treno della Via Lattea, sarebbe Ginga Tetsudō no Yoru, che è stata tradotta in italiano tra l'altro da Giorgio Mitrano, che è un grande cultore di giapponese, insegnava giapponese a Napoli, adesso è direttore dell'Istituto di Cultura Giapponese, di Cultura Italiana qui a Tokyo. E quindi è tradotta benissimo, e essenzialmente sono delle novelle di fantascienza anni 30, perché Miyazawa è nato a fine dell'Ottocento, è morto poveraccio a 37 anni nel 1933, e ha scritto tantissime storie per bambini, ma alcune di queste sono fantascienza, nel senso che questa Notte sulla Via Lattea è ambientata, cioè molte delle cose sono giapponesi, ma sembra ambientata in una città europea, probabilmente addirittura italiana, se uno volesse andare a localizzarla, visto che i personaggi sono con nomi italiani. I due personaggi sono Giovanni e Campanella, dal nome del filosofo e probabilmente anche di un altro teologo, e che appunto si imbarcano su questo viaggio, su questo treno che percorre la Via Lattea. Però non è come nel Galaxy Express di Matsumoto, nel senso che loro è un viaggio molto onirico, in cui lui essenzialmente scandisce il passaggio da quella che chiama la terza dimensione, lo spazio tridimensionale, cioè quello nostro realistico, e quello della quarta dimensione, che è uno spazio in cui appunto c'è una parte onirica ma anche una parte trascendente, perché ad esempio è molto commovente come episodio. C'è un episodio in cui loro incontrano dei bambini morti nel naufragio di quello che poi è il Titanic, e quindi e accompagnano questi bambini in parte nell'aldilà. Cioè a un certo punto loro si staccano per poi raggiungere la loro madre, che era già morta prima. Comunque non sono cose allegrissime,
quindi è una dimensione che va un po' oltre la fantascienza, se vogliamo.
Sì, trascende.
Sì, ma diciamo non è certo hard science fiction, però l'idea di questo treno che percorre la Via Lattea, che è un fiume, sia appunto nello spazio uscita le varie stelle, la luminosità, in un altro raccontino ci stanno gli animali che dicono ma perché le stelle sono di colore differente, e quindi lui l'astronomia la sa. Però preferisce, non essendo anche fiabe per bambini, non vincolarsi alla fermata mo si scende sul pianeta X, come era che poi è bellissimo quello di Matsumoto, però questa piccola novella ha questa ha un aspetto fiabesco che appunto gli ha conferito una immortalità, perché è famosissima qui in Giappone, e appunto ci sono state varie traduzioni cinematografiche, non appunto non solo quella del Galaxy Express di Matsumoto. Per esempio c'è un sempre di cartone animato, c'è sempre un film degli anni 80 che si chiama appunto La notte sulla ferrovia galattica, in cui animato benissimo, fedelissimo alla storia, in cui i due protagonisti sono due gatti, sempre appunto Giovanni e Campanella, ed è animata in maniera sublime, di nuovo è fedele al libro e quindi non è completamente diversa dal nostro Galaxy Express, ma è assolutamente da raccomandare. Poi ovviamente la diamo nei riferimenti, perché
è uscita, Marco, è uscita una edizione italiana di questo film?
Non lo so, non credo, perché però possiamo guardare, c'è sicuramente in inglese, non credo, perché non è di mainstream, quindi chi è capace che la gente non vede questa cosa e dice vabbè, ma questo tu sta Galaxy Express, dove sta Metal e Company, quindi magari non l'hanno tradotto, devo vedere, non l'hanno tradotto, perché non
sarebbe compreso in Italia, forse,
o non venderebbe abbastanza probabilmente, però va controllata questa cosa. Però appunto lo raccomando a tutti, perché è veramente sia il raccontino si legge, tra appunto tradotto in italiano si legge in pochissimo tempo, ma anche questo film, questa trasposizione qui è molto molto fedele.
E Matsumoto proprio ha preso da questa novella, dichiarandolo insomma l'ispirazione?
Sì, l'ispirazione, a parte che voglio dire, è insomma un treno che viaggia nella galassia, cioè lui lo dichiara tranquillamente, perché come che tu dici io vado con una che si chiama Beatrice in paradiso e non ci ridanto, cioè è ovvio che è quasi sottinteso. Però appunto i personaggi non sono questo Giovanni e Campanella, ma e poi il Galaxy 999 è un numero appunto che in realtà è opera di Matsumoto, anche il viaggio verso il centro della galassia, perché appunto la storia era del protagonista che voleva il corpo meccanico e sì. Quindi è un viaggio di conoscenza di se stesso, che c'è questo tema, c'era anche nella storia originale.
Ah, ok, chiaro.
C'era anche molto la perdita di Kenji Miyazawa, che ha avuto gli era morta la sorella a cui era affezionatissimo quando era giovane, e in molte di queste novelle si ritrova il fatto della perdita degli amati, del fatto che i bambini non riescano a comprenderla o a superarla in maniera nessuna, ma insomma per i bambini sia ancora più difficile. Tra l'altro, no, come novità avevi ragione tu, perché poi io te l'avevo scritta, la novità me la sono scordata, purtroppo il neurone è che è uscito un altro film invece di IG Studio, se non sbaglio, che si chiama L'isola di Giovanni, questo è recente, è uscito 6 mesi fa, che praticamente narra la storia di due bambini con i nomi giapponesi, ma i cui nomi sono ispirati dichiaratamente a Giovanni e Campanella, perché il padre di questi bambini è appassionato di questo libro, e il libro proprio di Kenji Miyazawa ha un ruolo importantissimo in questa storia. La storia è di questi abitanti delle isole a nord dell'Hokkaido, quindi a nord del Giappone, contese con la Russia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi il Giappone ha appena perso la guerra. La Russia, tra l'altro, dichiara guerra al Giappone dopo la bomba di Hiroshima. C'era sempre stato un trattato di non belligeranza. Infatti non è discusso tra gli storici se poi i giapponesi si siano arresi per le bombe nucleari o soprattutto per l'entrata in guerra con la Russia. E un'altra parentesi storica, ancora non hanno firmato il trattato di pace, tra l'altro. Cioè,
per cui virtualmente sono ancora in guerra.
Formalmente sì, perché poi nel 50... No, tra Russia e Giappone non c'è il trattato di pace. E il motivo sono proprio queste isole... Queste isole contese a nord dell'Hokkaido, perché appunto nel 1956, tra le varie condizioni, c'era l'istituzione di quest'isola in cui sono questi due bambini di questo lungometraggio animato che si chiama appunto L'isola di Giovanni, che vengono fatti sfollare dai russi appunto alla fine della guerra. e vabbè, anche qui niente spoiler, ma c'è tutta una serie di avventure. È molto stile Studio Ghibli come, come storia, cioè molto realistico, commovente, e strappalacrime perché non si scappa. Però uno dei punti di forza, a parte il libro, ci sono questi trenini a vapore con cui loro giocano, e appunto il libro per questi due bambini nel film ha un ruolo fondamentale. E l'altra cosa importante è che nessuno è trattato come cattivo, cioè nella varia storia, appunto, arrivano i russi a prendere possesso dell'isola, ma loro sono soldati che seguono gli ordini, non sono descritti come conquistatori da registi e dagli animatori.
La visione neutra, insomma, della storia, della contesa.
Sì, esatto, anche poi incontrano i coreani, anche loro sfollati per tutta una serie di motivi, e quindi è una missione in cui tutti sono pedine di un gioco molto più grande, e quindi poi soffrono e subiscono effetti appunto di una storia immensamente più grande. E anche questo lo racconto. Scusa, ve lo raccomando. Scusate,
non preoccuparti, jet lag.
Siamo l'unico podcast che riesce a registrare anche dopo un jet lag di parecchie ore.
Esatto,
Marco, grazie. Siamo anche per questo.
Grazie a voi sempre.
Prego,
no, ti dicevo, Marco, tra l'altro, poi se non sbaglio, Matsumoto ha avuto anche la caratteristica di uniformare tutti i suoi maggiori, io mi ricordo l'anime, non so se questo vale anche per i manga, anche fare dei crossover fra le sue maggiori, sì, serie, perché mi pare che tra l'altro in Galaxy Express compaia anche Capitan Harlock, sì, che l'ha chiamato, se non sbaglio.
Volevo domandarlo anch'io questa cosa qua, cioè, lui comunque poi ha preso dalla novella, ma l'ha in qualche modo adattata al Legiverse, qualcosa del genere.
Sì, sì, diciamo, lui ha ricostruito completamente la cosa. È chiaro che l'idea del treno che viaggia è bellissima, no? Perché insomma,
chiaro,
detto fra noi, che c'è di più bello del treno? Se poi prendi il treno, che è pure un'astronave, che vuoi di più
della
vita?
È una delle immagini forse più iconiche della fantascienza giapponese.
È a vapore, poi, no? Esatto. E sì, lui si è costruito il suo mondo, è un mondo per sua stessa missione non estremamente coerente, perché poi c'è una Fabrizio Leporini è un espertissimo di questa cosa.
C'è
una cronologia più o meno precisa, però non è poi così stretta. Però, per esempio, viene fuori che il pianeta a cui lui vuole andare centinaia e centinaia, se non migliaia di anni dopo, è quello della regina dei mille anni, che è l'Ametal, che è proprio quello che nel 99 si doveva scontrare con la cosa. Compare Capitan Harlock, compare anche come si chiama, Esmeralda, che è l'analoga femminile di Capitan Harlock. Compaiono in uno dei primi episodi quelli che in Star Blazers in Yamato erano Willstar e la ragazza, cioè sì, Susumu, Kodai e Yukimori, però solo loro, perché invece lì c'era stata una guerra furibonda di copyright e di diritti con Nishizaki, di cui era che poi fino a lui detentore dei diritti della Yamato, e quindi in realtà la Yamato compare molto meno nel Legiverse, perché i diritti sono finiti a Nishizaki, che se non sbaglio è morto affogando, cadendo dalla nave che si chiama Yamato.
Oh madonna,
cioè,
nome cioè, Omen,
no? Sì, sì, guarda, no, poco dopo, devo controllarla bene, però poco dopo di aver vinto definitivamente questa battaglia che è durata 30 anni per i diritti. Ma un giorno dovremmo fare le morti strane dei animatori e disegnatori di manga in Giappone, perché veramente ci sono una serie di aneddoti che se non fosse il dramma di questi che ci lasciano le penne, sarebbero quasi troppo finti per essere realistici.
Va bene, direi che abbiamo trattato un tema interessante, non tutti ne parlano, non tutti magari conoscevano l'origine del Galaxy Express di Leiji Matsumoto, ora lo sapete. Tra l'altro hai citato giustamente Fabrizio Leporini, che ha un sito dedicato totalmente al tema. quindi sicuramente lo metteremo nelle note dell'episodio, perché merita assolutamente una visione. Sì. Quindi facciamo anche sponsor a Fabrizio.
Sì. Diciamo che per chiudere poi tutto il loop, se voi andate, vi capita, cioè se venite in Giappone andate in altri posti, ma se vi capita di andare alla JAXA, che è l'agenzia spaziale giapponese, o meglio la parte astrofisica dell'istituto della JAXA, che è a Fushino Bay, voi uscite dalla stazione e vi trovate davanti una gigantografia appunto dei Galaxy Express con Metal, e dall'altra parte Uchiho Kyodai, che sono i fratelli dello spazio, che è un altro manga in animazione, perché comunque loro conoscono l'importanza del logo, dello sfruttare queste cose per...
Dove è questo? A Tokyo?
Sì, sai, Tokyo è un concetto che sì, è immenso, no? Per cui, però diciamo che da Shinjuku sarebbero una quarantina di minuti, però se uno sta per pochi giorni non vale la pena. È bello perché c'è una zona aperta al pubblico, quindi poi tu vedi la sonda Hayabusa, che è la sonda che è atterrata sull'asteroide, con tutta una serie di problemi, i razzi che loro lanciavano, tutta una serie di cose che effettivamente sono carine. Poi tu cerchi di lavorarci come facciamo noi e ti accorgi che in realtà sono dei burocrati, vabbè, ma questo è un altro capitolo ancora. Però è bello che loro ci
un giorno pronto? No, dicevo, Marco, sarebbe interessante però fare se Paolo è d'accordo, praticamente fare una sorta di, come dire, al di là della fantascienza, però ogni tanto che ci racconti queste chicche sul mondo nipponico visto, come dire, con gli occhi di un italiano.
Sì, più che altro nel mondo della scienza e della ricerca, perché poi uno è chiaro che fa facile a dire è meglio qua in Giappone. No, non è meglio qua in Giappone, ci hanno dei vantaggi e degli svantaggi, e quindi una serie di, appunto, per esempio questo della JAXA, loro sono molto molto ingegneri, quindi tu non hanno una visione d'insieme, non tutti ovviamente, però in media non hanno una visione d'insieme di grandi missioni dello spazio. Loro se riescono a mattare un mattone e dire io devo mandare un mattone ho mandato, tutti felici e contenti. Non è così ovviamente, però è quasi così, nel senso che anche questa Hayabusa, che è una bellissima sonda che è andata su questo asteroide Itokawa, è atterrata, doveva raccogliere dei campioni, questo prima delle sonde dell'ESA, è tornata sulla Terra, tra l'altro col motore a ioni che non funzionava, tutta una serie di cose. Hanno fatto tre film con le persone che facevano la vita come noi a Tor Vergata, tutta drammatizzata, che tu dici ma siete ridicoli, a Roma si dice siete coatti, ma comunque Però poi tu parli con la gente e hanno sbagliato una cosa dopo l'altra, e il risultato è stato che i risultati scientifici non ne hanno avuti, o ne hanno avuti pochissimi. Dal punto di vista ingegneristico è stata una cosa bellissima, perfetto, ma dal punto di vista scientifico non hanno ottenuto quasi niente. Quindi anche qui ci sono luci ed ombre che magari appunto un giorno potremo trattare nelle prossime incarnazioni puntate, tra scienza e fantascienza.
Sì. Sicuramente sarebbe un tema interessante, l'eterna lotta tra scienza e ingegneria, proposte in chiave di
i fondi, perché anche qui comunque non hanno tutti questi fondi che uno si potrebbe pensare, perché anche il governo bada più appunto alla difesa dei confini eccetera, comunque non è un governo che punta molto sulla ricerca pura.
No, mi sono d'accordo oggi, sono abbastanza, come si dice, più affini ai tagli un po' sul modello italiano che non,
sì, per cui insomma non sono certo a livello dei tagli che ci sono stati in Italia nelle università, perché è chiaro che la situazione da noi è veramente critica. Però non è neanche il paese del Bengodi, che spesso uno si aspetta, sia nel campo scientifico che fuori del campo scientifico.
Ho capito.
Comunque.
Sì, dicevi?
Bene.
No, dico comunque, diciamo, questi video di animazione, vedeteli, hanno sicuramente una serie di pregi, quindi almeno questi il fatto che loro sfruttino questi logo per fare mostre sullo spazio, interessare la gente allo spazio, questo è sicuramente, bisogna dargliene atto, e sono bravissimi a far questo. Quindi
benone. Ok, allora Marco, ti ringraziamo tanto per la disponibilità ancora una volta di aver partecipato al nostro podcast, e ci diamo grazie appuntamento di persona tra poco tempo.
Oramai si manca molto.
Parti. E poi, insomma, per una delle prossime puntate. Ti ringraziamo tanto.
Grazie, grazie a te, grazie. Ecco il figlio.
Ecco.
Ciao.
Ciao, ciao,
ciao. Ciao Marco, ciao.
Poteva mancare l'appuntamento con il cinema in questa puntata di Fantascientificast? Ovviamente no, perché l'uscita di questa settimana è una di quelle che ha fatto sicuramente più discutere i critici e gli appassionati della blogsfera. Stiamo parlando di Avengers Age of Ultron e ovviamente a commentarlo con noi c'è Giacomo Lucarini. Ciao Giacomo!
Ciao a tutti, ciao Paolo e ciao agli ascoltatori di Fantascientificast. Tu hai detto cinema, ma forse volevi dire cartoni animati del sabato mattina.
Sì, in effetti. Ho visto che sei stato particolarmente critico. C'è stato entusiasmo all'inizio perché era un titolo, penso, che si aspettava in molti. Poi col senno di poi, insomma, qualche critichina la fai, insomma, Giacomo?
Sì, penso soprattutto che Marvel, Disney abbia a questo punto, non voglio dire sbagliato, perché come fai a dire due colossi che sbagliano, però fuorviato un pochino l'interesse del pubblico, specialmente quello un po' più nerd dai 20-30 anni in su, con dei trailer e dei teaser che avevano un'atmosfera, un afflato epico e anche un po' più dark, insomma serioso, che faceva sperare nel grande filmone molto anche drammatico. Sì, insomma, alla fine doveva mettere la pietra sopra la fase 2 della Marvel, aprire le porte a orizzonti molto più grandi, e poi c'era Ultron che pareva proprio il cattivo capace di smembrare gli Avengers, no? E ora, senza fare spoiler per chi ancora non lo avesse visto quando ascolterà questo podcast, possiamo dire che invece si conferma il cliché del film Marvel, cioè dove c'è l'azione e poi si ride. È tutto quella drammaticità che si respirava dei due minuti dei teaser, rimane soltanto un po' nell'epicità degli scontri fisici, in particolare ovviamente dell'Hulkbuster contro Hulk, ma per il resto...
Che tanto ci ha fatto
Paolo,
vedere per metà durante i trailer.
E poi Paolo, mi confermerai anche tu che insomma poi non è che sono proprio severo io, che poi... Non è essere severi, perché il film alla fine è il classico filmone Marvel, giocattolone divertente, interessante, che intrattiene. Però ti rimane quel retrogusto un po', sì, diamine, ma se avessero spinto un po' sul pedale, non dico della seriosità, ma perlomeno dell'epicità un pochino più drammatica, non ci saremmo lamentati. E credo neanche i bambini, perché, vabbè, non si vede mai una goccia di sangue, come al solito. Però, insomma... Qualcosa in più si poteva fare, no? Poi dimmi anche tu che ne pensi.
Diciamo che l'intreccio non era di quelli più intriganti e ingarbugliati, ecco, diciamo così. È tutto abbastanza
lineare. Sai cosa mi ha dato l'impressione?
Poi, vabbè, concordo con te che l'Ultron del film c'entra poco con l'Ultron dei fumetti, che era uno dei cattivi più tremendi, insomma.
Sì, esatto, al di là di questo sì, che poi diciamo Loki era un po' una signorina isterica, no? Ogni tanto, però era un cattivo con carisma.
Sì, sì.
Cioè, aveva la sua dimensione shakespeariana, cioè anche un po' tormentata, alla fine ci empatizzavi perché era il figlio quasi rinnegato, no? Che aveva questi complessi di inferiorità e la volontà di... cioè ci empatizzavi. Ultron è un'intelligenza artificiale che si ribella al creatore, dai, il classico, e pensa che per salvare il mondo bisogna estinguere l'umanità, insomma queste cose molto già viste ma miliardi di volte, che possono andare bene nel momento in cui però mi fai un cattivo che veramente quando entra in scena, perdonatemi adesso il francesismo, ti caghi addosso. Invece questo Ultron filosofeggia come sì, al di là dell'inside joke della citazione di Pinocchio della Disney, ma cioè fa il filosofo di Domenica 5 e no, veramente. E poi fa le battutine. Oddio, oh, scusami, ti ho tagliato un braccio. Scusami, no, una cosa del genere. Cioè, che veramente non sono nel personaggio. Ecco, perde tutto quell'atmosfera di timore, di terrore che dovresti avere quando c'è Ultron in tua presenza. Però, per non essere troppo cattivi, insomma, possiamo dire che il film intrattiene benissimo, cerca anche di problematizzare un pochino gli Avengers creando le prime frazioni le prime fratture all'interno del gruppo, le differenze di visione fra Stark e Capitan America, cose un po'
qualcosa che probabilmente verrà sviluppato nei prossimi film che sono stati già annunciati, perché comunque
ma
gli
infatti
annunci
la reazione che
sono già stati, insomma.
La reazione che abbiamo già avuto tutti è: vabbè, ora aspettiamo Civil War.
Esatto.
sperando che poi Iron Man e Capitan America non se la giochino a birra e salsicce.
No, ecco.
Anche la Civil War, perché non si sa, visto l'andazzo potrebbe finire così.
La Civil War dei fumetti è stata forse una delle migliori trovate della Marvel Comics degli ultimi tempi. Insomma, banalizzarla sarebbe, non dico un sacrilegio, però insomma...
Certo, un'idea che qualcuno ha avuto quando, che so, ha letto Watchmen e ha detto: ah, sai questa cosa della registrazione dei supereroi, degli eroi in maschera, forse potrebbe funzionare. Chi è questo ragazzo che ha scritto Watchmen? Vabbè, insomma, no, va bene, era comunque un'idea interessante, è stata una bellissima saga, quindi me la sono letta, una delle poche che veramente mi ha ridato un po' di emozione leggendo la Marvel, quindi aveva il suo perché. Per tornare a bomba su Age of Ultron, direi che funziona le cose che funzionano benissimo sono certamente l'introduzione di Visione.
Vabbè, quello sì.
Bel personaggio,
sì,
dai.
Sì, diciamo che mi aspettavo forse qualcosina di più, però fondamentale ai fini del film sicuramente. Spero di vederlo in azione ancora. Non mi ha convinto proprio al 100%, se devo essere sincero.
Beh, serviva comunque un contraltare filosofico barra potente a Ultron. Poi insomma hanno fatto questa trovata che poi vedranno, insomma, per unirlo, no? A quello che sarà il crossover con i Guardiani della Galassia e soprattutto Thanos.
Esatto.
Quello che ho notato,
e tra l'altro,
al di là della riuscita
anche
finale,
le basi per Thor 3.
Esatto,
hanno posto delle belle basi anche per questo film che dovrà uscire prossimamente.
Ecco, e dico anche meno male, perché stavo proprio per dirlo e mi lego al fatto che hai nominato Thor, che Thor mi ha dato proprio l'impressione che è stato un personaggio che non sapeva come gestirlo, Joss Whedon. No, non sapeva come gestire, infatti o gli fa fare lo scemo,
sparire.
O lo fa andare via, esatto. Cioè, ciao ragazzi, ci vediamo domani.
Forse.
Perché alla fine Thor è la fonte del il principale giochetto che fanno dall'inizio alla fine del film, il tormentone del martello.
Sì, sì, esatto.
E poi lui va e viene. Oh, ragazzi, devo andare a controllare che è successo in mia Ma il bello è che poi si vede una sequenza, non si capisce cosa sta succedendo. Ora non voglio rivelare troppo, ma tipo quando va col professore alla
stazione.
E poi non si capisce, torna e ha capito tutto, ma noi non abbiamo capito nulla. Però va bene lo stesso. Ho avuto proprio la sensazione che ci fosse questo imbarazzo nella gestione di questo personaggio. Che
forse anche un bel buco di trama, perché a un certo punto lui sparisce e ritorna, e veramente lui ha capito tutto, ma l'aspettatore
e noi
non
lo capisce
nulla,
cioè,
di quello che è successo.
Ma poi tagli Thor, gli togli un immondezzaio di screen time per darlo a Occhio di Falco e la casa nella prateria.
Quello è un altro punto un po' dolente, forse. Una scena che poteva essere gestita anche in maniera diversa.
Ma poi non dai così profondità a un personaggio. Fammelo più carismatico. A me non me ne frega nulla che abbia famiglia. Scusate, tanto non è una sorpresa enorme. Cioè, si capisce fin dall'inizio che mirano lì. Però ce n'è un'altra, che un mio amico si è incazzato. È la prima cosa che mi ha detto, che si è incazzato. E qui arriviamo a un altro tasto, forse, non so, dolente o meno, che secondo me è carino e non carino, ma ha detto: ah, hanno ridotto Hulk a un cagnolino.
Beh, in effetti, però vabbè,
Hulk però è sempre uno spettacolo.
Era una
quando
scelta
compare.
Che già si capiva forse dal primo Avengers, questa.
Sì, un po' sì. E anche la coppia che si sarebbe formata, cioè che non si sarebbe formata, ma insomma, con Vedova Nera, questa
empatia,
dolcezza, empatia, no? Sì. ovviamente un assassino, tra virgolette, inconsapevole perché non si controlla. L'altra è stata appunto programmata così, no?
Sì, esatto.
Ma solo a me Scarlett Johansson è sembrata invecchiata da far schifo.
No, a me è sembrato più che altro Robbie Downey Jr. un po' imbalsito. Devo dire che anche Iron Man non m'ha convinto proprio al 100%. Lontano dai suoi film, lontano dalla tracotanza anche a livello di dialoghi e di presenza del primo Avengers, secondo me.
Insomma, sembra praticamente che sia stato un disastro questo film, come lo stiamo dipingendo.
No, diciamo che per quanto mi riguarda un 7 se lo merita, però mi aspettavo un po' qualcosa di più. Insomma, Marvel ci aveva abituato molto bene ultimamente, tirare fuori un filmone come Guardiani della Galassia da un titolo più che minore, come abbiamo detto già nella scorsa puntata, aveva lasciato molto ben sperare sul proseguo della e sulla fine della fase 2. Sai, abbiamo tutta un'altra fase adesso davanti con un altro respiro, vediamo, speriamo che raddrizzino il tiro, però sicuramente è un film da vedere questo.
Sì, ma sì, perché poi alla fine, beh, lo sappiamo, no? Anch'io quando devo dire a chi lo consiglio, tanto si sa, lo andrà a vedere tutto il mondo questo film, quindi esatto. È inutile stare a consigliare o non consigliare, però quello che ecco che si può dire è che sinceramente ci si aspettava di più, e questo per la prima volta credo anche da tutti i film Marvel si sente un po' la difficoltà nel gestire i personaggi, cioè nel dargli il giusto spessore, il giusto carisma, e si vede anche questo nell'introduzione dei due personaggi che dovevano essere nuovi personaggi ma che rimangono praticamente superflui, ovvero Quicksilver e Scarlet Witch,
che per motivi di contratto poi diciamo che sono posti molto fuori dall'universo standard dei fumetti.
Sì, ma penso che al netto di tutto, se ci riflettiamo bene, penso che il film con o senza di loro sarebbe rimasto lo stesso.
Più o meno.
Più o meno, cioè no, veramente siamo a questi punti, cioè non sono mai veramente determinanti. E poi alla fine si può anche proprio discutere un po' questa decisione che c'è alla fine. Ora non diciamo quale, non diciamo nessuna delle decisioni che ci sono verso la fine, però insomma vedremo cosa ne penserà il pubblico, che al momento ovviamente sta premiando, ma cioè qui è fare facili profeti, dire oh, avrà successo planetario grazie al bigolo, esatto. Voglio dire, cioè, grazie al guanto delle, però insomma io mi aspettavo qualcosa di più, e questo credo che sia una cosa che molti diranno, ecco.
Bene, questo era 12 minuti un film con Giacomo Lucarini.
Diamine, siamo
no,
andati
vabbè,
lunghi.
No, tranquillo, anzi volevo chiederti ancora una cosa, dato che parliamo di casa Marvel, perché io me lo sono perso, me l'hai consigliato prima nel fuori onda, Daredevil, due parole.
Ah,
due.
Bravo, allora io sono, lo so, ma allora partiamo dal presupposto, Avengers è il classico prodotto planetario che deve essere un PG-13, senza violenza, troppo esibita, che non si veda, è per bambini, e è giusto che sia anche così, perché gli Avengers sono dei personaggi che noi stessi prima degli altri abbiamo amato quando eravamo bambini, quindi è giusto che sia così, un prodotto per le masse e per il pubblico planetario. Però dopo aver visto Daredevil, la serie TV, ormai però chiamarla serie TV è cioè non ha più senso perché è stata distribuita su Netflix, sì. Quindi via telematica, comunque te lo puoi scaricare e vedere in TV, comunque in HD è sempre un bello spettacolo. Daredevil sono 13 episodi e è secondo me veramente il miglior prodotto Marvel di fiction live action, se così la vogliamo chiamare, che è stata prodotta finora.
Insomma, hanno raddrizzato un po' il tiro rispetto a Agent of S.H.I.E.L.D.
Sì, posto che Agent of S.H.I.E.L.D. un po' migliora, no?
Dalla
metà della prima serie in poi, però c'è da dire, no, è tutta un'altra cosa. Anche Agent of S.H.I.E.L.D. è molto più per ragazzini. Ecco, Daredevil è invece un prodotto adulto, non soltanto per la quantità di violenza che si vede, ma per il rispetto del personaggio tra Miller la seconda, diciamo, run, secondo le storie del, che sono state scritte dopo la sua run, quella storica degli anni Ottanta, la riscrittura delle origini un po' più dark, il costume che non si vede fino all'ultimo episodio, lui ha la mise proprio quella che gli aveva cucito addosso Miller con i disegni di Romita Junior, quella nera più da ninja con la benda, ed è molto molto bello, cioè è scritto veramente bene, i personaggi emergono benissimo, c'è una profondità nello scavo psicologico anche di Wilson Fisk, che non viene mai chiamato Kimping, poi ci sono delle interpretazioni fantastiche da Charlie Cox che fa Daredevil, avevamo paura perché non aveva i capelli rossi, invece si è rivelato un attore molto molto sensibile e capace di dare le sfumature di Matt Murdock tormentate, no, da buon cattolico. E tutto questo è veramente, cioè emerge tutto veramente bene, in maniera molto consona, cioè non veloce, non sbrigativa, pur essendo 13 episodi che concludono uno story arc importante, e c'è davvero, cioè davvero non ha niente da invidiare da un prodotto serio, da thriller noir, ecco, e questo è proprio un thriller noir urbano con un eroe, perché non possiamo definirlo proprio un supereroe anche se ha i super sensi, un eroe cieco in mezzo, ma è soprattutto la storia di un uomo tormentato che per fare quello che è giusto si ritrova a utilizzare la violenza e spesso anche in situazioni estreme. No, veramente io lo consiglio a tutti perché è un bellissimo prodotto, grandissimo, e dimostra la maturità della Marvel Disney quando vuole e può, soprattutto perché questo chiaramente è un prodotto di nicchia che tra l'altro però si inserisce nella continuity,
esatto,
perché si parte proprio dalle macerie, diciamo così, dalle macerie di, della battaglia di New York del primo Avengers e il quartiere di Hell's Kitchen di New York, dove appunto che è patria e il diavolo protettore di Hell's Kitchen, no, come viene chiamato, esatto, il buon vecchio Devil, è lì. Quindi consigliatissimo a tutti, massimo dei voti.
Ok, allora, dopo questa bella carrellata in casa Marvel, chiudiamo la nostra rubrica dedicata al cinema, a questo punto ai fumetti, al cinefumetti. Ringraziamo ancora una volta Giacomo Lucarini e vi incoraggiamo a commentare con noi i film sui nostri social o sul nostro sito web. Siamo curiosi anche di sapere la vostra opinione.
Vai, sono partito.
Grazie Giacomo. E prima di chiudere questa parte dobbiamo archiviare in qualche modo la Dipcon con una intervista nella quale ci ha aiutato, molto molto interessante, no? Abbiamo avuto l'occasione di intervistare un'attrice hollywoodiana.
Eh sì, è hollywoodiana e particolarmente legata al mondo nerd and geek della fantascienza. Non so se vuoi dire tu il nome, anzi forse ti lascio l'onore di introdurla del tutto. È stata veramente un onore, un piacere, perché è una donna straordinaria, veramente di una gentilezza e di una bellezza incredibili.
Abbiamo intervistato alla Dipcon 2015 Kate Vernon, l'indimenticata Ellen Tite di Battlestar Galactica, e qui vi riproponiamo la intervista in lingua originale.
Kate Vernon at Dipcon 2015, we are very pleased to have you here, and we have to ask you a question. Not only a question, but the question.
A good question.
I hope. What is your relation with your character in Battlestar Galactica?
Well, Ellen Tai has been my favorite character. She is a very flawed human being, which I love, because I think we're all flawed. But she wore her flaws on her arm. she was everything, in that she was powerful, she was vulnerable, she was childish, she was manipulative and cunning, she was very sexual, and she was vulnerable. And it was a real gift to be able to play a woman like that. And you know, she had a lot of issues, primarily because the one thing she wanted she wasn't really able to get, and that was to be important to her husband.
She was one of the first strong women on the screen, on the TV screen. Now in TV series, women are strong, but Ellen was a very strong character, even in for the science fiction stereotypes.
Yes, it's exciting to know that more and more women... Battlestar, really, we had a lot of very, very strong women on our show, and we spearheaded the way for more of that, but if we had anything to do with that, I'm proud to be a part of that.
You worked in TV, you work for the big screen, you work with Spike Lee, and in TV you was directed by Eddie Olmos. What is the difference with cinema and TV in the acting and the directing?
Television typically shoots a lot faster than film. So on film, you get to take your time. You can do half a page a day in film. In television, you need to do like 5 to 8 pages a day. It's just a lot faster. So how does that affect your acting? It's not luxurious. It's not luxurious. You come kind of wound up and ready to go. You want to say your lines, hit your mark, say your lines, show up as truthful as possible, but you might get one or two takes in television. In a feature film, it can take all day on a scene. So that's an unbelievable luxury for your brain. Because you just move into a different aesthetic area within yourself. You move in a much different way. And in terms of directing, everything slows down. It can still be very intense, but it just the energy is very different. I don't know how else to explain it.
What is your favorite fiction genre? Science fiction? Do you like science fiction, or do you prefer drama or comedies?
I like it all. I like it all. I mean, they're all wonderful stories. Each genre has a... It's a wonderful platform to tell a story. So.
And you are a very talented actress. And if you...
It's okay. You can excuse yourself if you want to. He speaks perfect English. That's okay. But honestly, because he speaks perfect English, I don't
Thank
need
you.
An interpreter if you're choking. That's all right, sweetie. Take.
One idea. That's a good idea. Do you like modern TV shows?
Sure.
Which is your favorite?
Oh, boy. Okay, so there are lots. Nashville Parenthood, The Good Wife, Modern Family, The Big Bang Theory, the crime dramas are interesting. I'm forgetting. There are so many more really good shows. Oh, Scandal.
Scandal has a very powerful and strong woman.
Yeah. And so is Nashville, but, Connie Britton rules that show.
What is, in your opinion, the secret of a series like Battlestar Galactica? Because it has a powerful fan base and... many of them loves all the characters. And what is the formula?
Well, if I told you that. Okay, so Battlestar, there is no secret. To me, it's really obvious. The writing, the production quality, the acting, and the content in the writing, this show was based on relationships. It wasn't just stuff happening, fighting, in space or anything like that. It's the complexity of that show was based in the heart. Battlestar is a 5-year love story, or a film that took 5 years to make on a weekly basis, and we told a story, and it's a love story. It's a big love story.
You was also a guest star in Star Trek. What difference have you noticed in the sets of Battlestar and Star Trek?
I did one episode on Voyager, and that was my first foray into science fiction before I knew anything about science fiction. So that to me was difficult because I landed in a different universe. They were talking a different language. As an actress, I hadn't watched the show, so I just didn't know what I was saying. All my Star Trek fans out there, I'm giving you a little that was scary, but fun. I mean, I knew I was in an iconic show, and I wanted to do my best job, but the pressure was on because I'm talking about different species. I'm talking about things I just didn't know because I hadn't watched the show.
Last question. If you have to pick one movie director to work with, who you choose?
Oh, man. That is a very tough question. I would really like to work with Clint Eastwood.
Good choice.
I would like to work with him. His work across the board is amazing. And on the other aspect, I'd like to work with Quentin Tarantino. I mean, come on. I could go on. I know. I mean, that would be outrageous. But I would say Clint because, he's advanced in years, and it would be like if I could put a little wish out there for a job sooner than later, it would be Clint.
Thank you. Thank you very much. Thank you for your time.
Siamo giunti alla fine di questa puntata di Fantascientifica.
E come vola sto tempo, però.
Caspita, Massimo,
ci ascoltano cose
non
belle.
Ti eri manco abituato alla poltrona di comandante, che già ti facciamo sloggiare.
Questi iati temporali mi fanno veramente venire il mal di stomaco. Io ormai già mi vedevo in una dimensione parallela in cui c'era Fantascientificast con al ponte di comando Omar e Max. E ascoltiamo il nostro ospite Paolo Bianchi che parla di...
Potremmo fare una volta, secondo me, però è la volta buona che dopo ci picchia tutte e due.
Assolutamente.
Dunque, diamo in conclusione, Massimo, diamo i contatti per le coordinate astrali di Fantascientificast. Abbiamo il nostro sito internet che è www.fantascientificast.it, e segnatevelo bene questo indirizzo,
segnatelo bene. Ragazzi, segnatelo, fissatelo nella memoria.
Poi abbiamo la casella di posta elettronica che è info@fantascientificast.it, anche questa. Poi abbiamo la nostra pagina Facebook che è Fantascientificast, il nostro account Twitter che è @fantascicast, e diciamo buon ultima, anche perché utilizzata veramente poco, la pagina Google Plus che è Fantascientificast.
Stava per scappare il solito commento un po' salace. Comunque,
digitaliano magari.
Digitaliano, ecco, chi fosse interessato può ascoltare diversi commenti sui social network in alcune delle puntate di Digitalia.
Dunque, ragazzi,
però dobbiamo dire che Fantascientificast quindi è presente a 360 gradi su tutti i moderni mezzi di comunicazione e di contatto, quindi dovete scrivere, dovete farvi sentire,
interagire,
perché evidentemente la passione che certamente tutti gli ascoltatori di questo podcast provano per la fantascienza deve essere anche alimentata da un po' di sano confronto da qualche commento. Per esempio, potete intervenire e dire: l'intervento del Cylon Prof è stato bellissimo. Ecco, questo ve lo raccomando e ve lo consiglio.
No, anche perché i commenti negativi verranno bannati,
quelli negativi, i 10.000 commenti negativi del tipo "ma vedi questo che dice", ecco, saranno immediatamente cestinati.
E poi, ragazzi, mi raccomando, lasciate una recensione su iTunes, perché vedo che ultimamente mi latitate un po', nel senso che
questo è male, perché purtroppo le recensioni su iTunes servono,
ecco. Dunque, diciamo, ritocchiamo l'hype, come vi ripeto, ragazzi, questa è una puntata,
speciale.
Molto speciale di Fantascientificast. Avrete a brevissimo delle comunicazioni subspaziali da parte del ponte di comando, che spiegheranno alcuni eventi, prossimi venturi molto importanti. Comunque,
e succosi, soprattutto molto succosi.
Ma teniamo soprattutto a dire una cosa, Massimo, così almeno tranquillizziamo magari anche gli ascoltatori, che non vi libererete tanto facilmente di noi, giusto?
Anzi, ecco, comincerà a strisciare nel vostro subconscio l'idea che qui c'è in atto un subdolo piano per la conquista dell'universo.
Non per niente, scusa Massimo, finalmente mettiamo in azione e definiamo il tuo famoso piano.
Sempre quello che abbiamo, diciamo così, steso, ecco, the plan, durante le primissime puntate di Fantascientificast.
A proposito, Massimo, colgo l'occasione che siamo io e te, perché sennò Paolo mi tronca, ti porto i saluti di Ellen Tite.
Dunque, io non volevo esprimere proprio pubblicamente l'invidia che ho provato nel vedere la vostra foto abbracciati, diciamo, a questa simpatica, bella attrice, e però tu mi ci tiri e va bene, no, capisci bene che come Cylon Prof, insomma,
guarda, ribadisco, una persona di una disponibilità e di un'amabilità unica, veramente, Kate Vernon, veramente
molto solare sì.
Ma poi anche veramente, Massimo, cioè, sai, il problema mio è che quando te parli di certi personaggi, ovviamente non, quando ce l'hai davanti, io so solamente una scena. Questa è bellissima, la devo raccontare, questo aneddoto che è...
vai racconta.
Allora, finisce l'intervento Kate e c'è, diciamo, quella che viene definita nelle convention di fantascienza la sessione autografi, no? Per cui te praticamente ti presenti in colonnato e ti fermi.
Lei è autografa.
A un certo punto io mi presento davanti a Kate e c'era a fianco Flora Staglianò, che praticamente traduceva, no? Allora mi chiede, le do la fotografia. Io ovviamente ho avuto, appena me la sono trovata, come dirti, a 40 centimetri di distanza, ho avuto un blocco.
Immediatamente sei diventato tutto rosso.
Esatto.
La guardavi con occhi spalancati
e le ho detto: sono molto emozionato, eccetera. Combinazione: in quel medesimo istante, ovviamente con un tempismo eccezionale, chiama mia madre sul cellulare.
Mi pare più che giusto.
Infatti tiro fuori il telefono.
Le mamme hanno un sesto senso,
esatto,
per queste
e le
cose.
Dico, cioè, anche mia madre mi chiama adesso. Allora c'è, cioè, Kate si è messa a ridere in una maniera incredibile e niente, ha detto, poi mi ha fatto una carezza, ha detto "don't worry", praticamente cosa, ma questo è il nome, è veramente. Poi, diciamo, dopo, quando abbiamo fatto poi le varie interviste, che poi fra non molto pubblicheremo sia in video sia in audio, veramente una persona disponibile, giustamente detto te, veramente solare,
sì, questa è l'immagine che mi dà, in realtà
è veramente veramente simpatica.
Però invece in Battlestar Galactica aveva questa parte così complicata, a volte anche un po' antipatica, diciamo,
è molto, molto, molto ambigua, ma l'ambiguo sul negativo.
Infatti, sì, perciò invece, diciamo, nelle interviste che ho visto, nelle foto, mi è sembrato un personaggio molto solare. Comunque, che invidia, dai.
No, guarda, veramente, ti ho detto, sono quelle cose che come dire, capiterà, non mi capiterà più una cosa del genere, nel senso, se con Kate, magari l'anno prossimo vedremo alla prossima DeepCon, però ecco. Bene.
Vedremo, va bene. Per intanto accontentiamoci dell'hype, lasciamo che i nostri ascoltatori si lambicchino il cervello per capire cosa stanno tramando, no? Diciamo, sul ponte di comando di Fantascientificast, e diamo un saluto con ovviamente appuntamento a una prossima puntata.
Ok, Ciao a tutti ragazzi e lunga vita e prosperità.
Sempre.
Ciao.
Ciao.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.